difficile capire il suo accento, malgrado lei avesse parlato con la massima chiarezza. Con il resto comprò una mela al mercato coperto, che somigliava parecchio alla vera Oxford, e poi si avviò in direzione del parco. Lì si trovò di fronte a un edificio grandioso, che aveva tutto l'aspetto di un edificio della vera Oxford, ma nel suo mondo non esisteva affatto, anche se non vi sarebbe certo apparso fuori posto. Lei si sedette sull'erba a mangiare e osservò l'edificio con approvazione. Scoprì che in realtà era un museo. Le porte erano aperte e all'interno trovò animali impagliati, scheletri fossili e teche piene di minerali, proprio come al Museo Geologico Reale che aveva visitato con la signora Coulter nella sua Londra. In fondo al grande salone d'ingresso, tutto vetro e ferro, si poteva accedere a un'altra parte del museo e, visto che era quasi deserta, Lyra vi entrò e diede un'occhiata in giro. La cosa più urgente nella sua mente continuava a essere consultare l'aletiometro, ma nella seconda sala si trovò circondata da oggetti che conosceva bene. C'erano delle teche piene di capi d'abbigliamento provenienti dalle regioni artiche, molto simili alle pellicce che aveva indossato lei stessa, e poi slitte e intagli in avorio di tricheco, arpioni per la caccia alla foca accanto a una grande confusione di 1001 trofeo, reliquie, oggetti magici, arnesi e armi provenienti per di più, si rese conto, non solo dall'Artide, ma da tutte le parti di quel mondo. Beh, era proprio strano. Quelle pellicce di pelle di caribù erano esattamente identiche alle sue, ma le tirelle della slitta erano state legate in maniera completamente sbagliata. Ma ecco che lì c'era un fotogramma in cui si vedevano dei cacciatori samoiedi, in tutto identici a quelli che avevano catturato Lyra per poi venderla a Bolvangar. E anzi, guarda, erano proprio gli stessi due uomini. E c'era anche quella corda che si era spezzata ed era stata riannodata esattamente nel medesimo punto e che lei conosceva personalmente molto bene, visto che proprio in quella stessa slitta, legata come un salame, aveva dovuto soffrire per parecchie ore. Ma cos'erano tutti questi misteri? Forse c'era un solo mondo, dopo tutto, che trascorreva il suo tempo sognandone altri? E poi si imbatté in qualche cosa che riportò la sua mente all'aletiometro. Dentro una vecchia bacheca di vetro dall'intelaiatura di legno dipinto di nero c'erano diversi teschi umani e alcuni di essi presentavano un buco, certi sulla fronte, altri di lato, altri ancora proprio in cima. Quello al centro di buchi ne aveva due. Il processo, diceva una scritta a caratteri finissimi su un cartoncino, era detto trapanazione cranica. La didascalia diceva anche che i buchi erano stati praticati mentre il proprietario del cranio era ancora vivo, dato che l'osso era guarito dalla ferita, cicatrizzandosi con margini lisci e regolari. Uno dei buchi, peraltro, non era guarito, ma quello era dovuto alla punta di bronzo di una freccia che vi si trovava ancora conficcata e aveva margini irregolari e frastagliati. Si vedeva benissimo che era diverso. Era proprio quello che facevano i tartari del settentrione. E quel che aveva fatto fare a se stesso Stanislaus Grumman, secondo gli accademici del Jordan che lo avevano conosciuto. Lyra si guardò rapidamente intorno, vide che non aveva vicino nessuno e tirò fuori l'aletiometro. Concentrò la mente sul cranio centrale e chiese: «Che tipo di persona era quella da cui viene questo teschio e perché si facevano fare questi buchi in testa?» Ma impegnata com'era a concentrarsi, in piedi nella luce polverosa che filtrava dal tetto di vetro superando obliquamente le gallerie superiori, non si rese conto che qualcuno la stava osservando. Un uomo robusto sulla sessantina, vestito di un abito di lino dal taglio perfetto e con in mano un cappello di paglia, si trovava nella galleria del piano superiore e guardava attraverso la ringhiera di ferro verso il basso. I suoi capelli grigi erano pettinati con cura all'indietro, così da lasciargli scoperta la fronte, liscia, abbronzata, quasi priva di rughe. Aveva occhi scuri dalle lunghe ciglia, grandi e intensi, e forse una volta al minuto la punta scura e aguzza della lingua gli faceva capire.